Quanti mesi sono passati da quando ci siamo visti l'ultima volta?
Ci siamo visti ad agosto, quindi agosto, settembre, ottobre, novembre, sono 3 mesi.
3 mesi, dove praticamente si è vissuta una bella esperienza a Falconara con uno dei più grandi talenti del fumetto italiano, Mario Rossi, che ha accompagnato 30 anni di ragazzi italiani che sono cresciuti sui fumetti con personaggi propri e lavorando per varie testate. Allora, Mario, come nasce Mario Rossi artista?
Beh, diciamo disegnatore di fumetti appunto 30 anni fa, forse qualcosa di più perché c'è il periodo del tirocinio, così da un annuncio sul giornale.
Sul giornale.
Allora, un mio carissimo amico, un pittore che sapeva la mia passione per i fumetti, aveva letto sul Messaggero la richiesta di uno studio di Roma per dei disegnatori che volevano fare i fumetti. Era uno studio, lo studio Rosi, appunto, dove si producevano fumetti cosiddetti per adulti, insomma, Messalina, Iacola, Lucrezia, queste cose. E io ho iniziato lì facendo gli sfondi. Nemmeno i personaggi, solo gli sfondi. E questo è stato, diciamo, il primo ingresso nel mondo del fumetto.
Poi però è cambiato.
Diciamo che l'ambizione era diversa che quella, diciamo, degli sfondi. Ho proposto dei miei lavori agli stessi editori, sono piaciuti, mi hanno fatto iniziare una collaborazione, mi hanno dato una testata che non dico il nome perché non voglio essere rintracciato su quelle testate lì. Comunque ho avuto una testata che ho fatto sui 10 numeri, poi ho fatto degli speciali, delle cose, fino a che non sono riuscito poi a contattare il Corriere dei Ragazzi, che all'epoca era un pochino chiuso come settore per quanto riguarda le collaborazioni nuove. Sono riuscito a entrare facendo delle storie brevi. Dopodiché, mentre stavo al Corriere dei Ragazzi, mi è arrivata la proposta di fare un personaggio per il giornalino. E lì si parla di 25 anni fa, insomma.
Lo diciamo ai lettori il nome del personaggio, tanto non è un problema.
Sì, dunque, la prima storia era un finalino cosiddetto, era In cerca di fortuna. E il primo personaggio che ho fatto era Max Mado. Poi altri, insomma, non ne sono venuti altri.
Tu hai detto una cosa interessante, cioè di questo tuo ingresso, primo ingresso in un ramo particolare del fumetto. Però, diciamo, questa è stata una importante fucina per molti autori, non credi?
Lo studio? Sì, forse era una delle poche possibilità che c'era per un giovane di entrare nel mondo dei fumetti. Diciamo che il genere che facevano loro era poco importante, l'importante era entrare. E certo che poi, diciamo, con il tempo uno non è che pensa di rimanere a lungo in quel settore lì. Succede anche adesso, mi sono accorto che molti giovani si rivolgono a un settore che è l'unico forse che gli dà la possibilità di iniziare. Non sono cambiate tanto le cose.
Sì, lo so, te lo posso dire per esperienza, comunque non diretta, esperienza nel senso ho sentito altri aspiranti artisti, altri ragazzi che tentano di emergere in questo modo. Però voglio fare un discorso organico perché Mario Rossi non è solo un grande artista, ma ha anche vari aspetti che meritano di essere approfonditi. Allora, eravamo arrivati al giornale dei ragazzi e ci sono state ulteriori tappe evolutive, perché tu sei stato uno, credo, hai una valanga di personaggi creati per varie riviste, tra cui il giornalino, che è una delle più importanti e soprattutto formative per i lettori di fumetto italiani.
Sì, diciamo che il giornalino, se uno si guarda intorno, forse è l'unica pubblicazione che cura, diciamo, una fascia molto particolare, che è quella dell'infanzia e poi arriva fino alla pubertà, insomma. È importante, diciamo, per uno che fa questo lavoro qui, avere dei lettori di quella fascia d'età, che sono quelli che poi ti ritrovi in queste manifestazioni, sposati con figli, che ti chiedono di magari la faccia della gente Allen, che tu non disegni più da 15 anni, insomma, no? Lì ti accorgi, insomma, che c'hai un feeling, che sei mantenuto, quello sì.
Beh, anche perché i tuoi disegni hanno una capacità comunicativa fuori dal comune, questo lo posso dire con cognizione di causa, sia per quanto riguarda la cosa che riguarda me personalmente, sia per le bellezze che ho visto alla mostra di Falconara, perché per chi non è potuto venire a Falconara c'era una personale sull'ultimo progetto di Mario, che è meglio che lo dica tu, che riguarda un personaggio Bonelli emergente, tra virgolette, che però sono stati di una bellezza unica e impressionante, perché mi ha impressionato la semplicità del tratto. È una cosa che all'inizio può sembrare un controsenso, ma la ricchezza di dettaglio. Cioè, c'era una, io la chiamo sintesi evocativa, uso un parolone, però era un impatto visivo molto efficace, eppure, senza il bisogno di ricorrere ad altro, tipo la scansione della vignetta all'interno delle tavole. Parlava il disegno.
Sì, ma diciamo che io come lettore, devo dire, fin da ragazzo, leggevo soltanto quei fumetti che riuscivo a capire subito. Quelli che erano un pochino sofisticati, diciamo così, parlo di alcuni generi che poi erano genere, diciamo, d'élite. Non mi piacevano molto i personaggi che comparivano su Walter, questi che erano, secondo me, poco comunicativi. Cioè, tenevano più conto della proposta dell'autore che non della richiesta del lettore. E quindi, siccome io ho sempre avuto come lettore questa filosofia, penso che anche quelli che leggono i miei fumetti abbiano le stesse esigenze, insomma.
Allora, visto che stiamo girando intorno all'argomento, perché abbiamo parlato prima di fucina di talenti, di emergenti, di esigenze narrative, di lettori, Mario Rossi non è solo un grande artista, ma è anche un insegnante.
Sì, io insegno appunto a una scuola, insegno fumetto e mi sono un pochino specializzato nell'inchiostazione, che è una bestia un po' per tutti l'inchiostazione, no? E anche lì io cerco appunto di dettare quelli che sono poi le mie regole, insomma, nel mondo del fumetto, cioè fare di tutto per poi scegliere eventualmente lo stile da proporre. Lo stile personale del giovane deve venire fuori comunque, cioè non deve mai continuare a ricalcare quello che c'è già, deve poi dare una sua proposta. Questo sì.
Da come parli, non mi sembri il tipo di insegnante che fa, diciamo, che plasma l'allievo su se stesso, insomma.
No, assolutamente, io non ho mai portato me come esempio e non, addirittura non. Raramente faccio fare dei lavori su delle cose che ho fatto io, ma specialmente su lavori di atmosfera, tipo la pioggia, la nebbia, queste cose qui. Allora, siccome, diciamo, conosco bene il mio lavoro, li porto il mio e faccio prima, insomma, ecco.
Senti, allora, rapporto fra Mario Rossi e gli allievi. Gli allievi vedono in te non solo un modello, ma un modo di essere e di proporsi alla gente, perché tra l'altro sei una delle persone più disponibili che abbia visto nell'ambiente. Che cosa consigli a un ragazzo che vuole iniziare a disegnare così e si pone il problema: oddio, che faccio?
Ma guarda, io innanzitutto gli dico, cercate quando andrete poi a proporre le vostre cose all'editoria di essere sicuri di voi stessi, nel senso, io sono tranquillo, adesso ti faccio vedere quello che faccio, però dovete prima essere, diciamo, tranquilli con voi stessi, dovete stare. Dopodiché, se dovesse succedere che vi danno qualche cosa per iniziare a lavorare, assolutamente non montatevi la testa, perché vi frega. È la più grossa fregatura per un giovane montarsi la testa. Cioè, montarsi la testa significa ce l'ho fatta, sono arrivato. No, quello è soltanto la partenza di un lungo, lungo, io mi auguro sempre per loro, percorso.
Ho capito, questo è un consiglio proprio sano da maestro. Ora, una cosa importante, anche per i lettori che non ti conoscono. Bene, io ho un personaggio a cui mi ero affezionato tanto, di cui ho chiesto uno schizzo a Falconara, era Ielo. Allora, facciamo qualche citazione di alcuni dei personaggi che hai creato oltre Ielo, perché è importante che gli altri lettori che ti hanno potuto conoscere per gli ultimi lavori sappiano come hai contribuito alla storia del fumetto, perché tra l'altro Mario Rossi è stato premiato per i suoi 30 anni di attività nel fumetto a Falconara, ed è stata una bella premiazione tra l'altro.
Ma sì, è stata una manifestazione che io non mi aspettavo, perché non sono stato avvertito che mi avrebbero fatto una. Ero soltanto un ospite per quella manifestazione. È stato talmente improvvisato che quando mi hanno dato la targa sono rimasto come si dice qui a Roma, insomma, come un baccalà, perché non sapevo che dire.
Sei stato completamente spiazzato, sì. Ero anch'io lì, ho visto che non ti aspettavi la premiazione.
Assolutamente, perché non sapevo nulla e anche gli amici che mi stavano intorno non mi hanno detto nulla, quindi mi hanno fatto in modo e maniera che io biascicassi due parole, proprio ho fatto anche una figuraccia.
Ma questo non è vero, comunque è stata bellissima, soprattutto perché è stata un'improvvisazione, e credo che le cose improvvisate siano quelle più belle, più immediate.
Senz'altro, se me l'avessero detto guarda ti premiamo fra un anno, certamente non era la stessa cosa, ecco. I premi comunque servono per far capire, diciamo, all'autore che ancora c'è, ecco, quindi è stato un qualche cosa che mi ha fatto capire che qualcuno mi sta seguendo anche con affetto, insomma, questo sì. Diciamo, i personaggi che ho fatto, partendo da quelli del giornalino, io prima del giornalino ho fatto un personaggio che doveva essere pubblicato in Francia, che era Rex, era sempre, si vede che era destino, un personaggio di fantascienza. E dopodiché ho fatto per il giornalino Max Mado, che era un aviatore, poi ho fatto l'agente Allen con Tiziano Sclavi, che scriveva i testi, e poi la pattuglia ecologica, e poi Ielo, ma sono tutti personaggi che durano parecchio, insomma, sono quattro personaggi, ma Ielo per esempio sono 10 anni che esce.
Infatti, a proposito di Ielo, ci sono varie versioni.
Sì, perché diciamo all'inizio si voleva comunque, io volevo fare comunque una figura, non tanto un robot particolare, ma una figura che rimanesse impressa. E quindi mi sono avvicinato più che altro a un'anatomia realistica del personaggio. Ho cercato di lasciare stare tutto ciò che è la robotica giapponese, perché era la più seguita. E poi diciamo il primo Ielo chiaramente era leggermente diverso, quello sì, ma è ovvio.
Poi si cambia, si cresce il tratto. Allora, visto che tu tra l'altro sei un creatore di personaggi e hai lavorato anche su soggetti di altri, vediamo una cosa che è un po' una nota dolente nel rapporto di lavoro, nel lavoro del fumetto, il rapporto tra sceneggiatore e disegnatore.
Ma guarda, gli sceneggiatori tanti all'inizio della carriera non sapevano nemmeno chi erano, perché non firmavano i lavori, io d'altronde non firmavo, non ci siamo mai conosciuti. E invece lì al giornalino, diciamo, io ho iniziato con Mario Basari, e Mario Basari era già uno delle colonne del giornalino come sceneggiatore. Ma diciamo quello che veramente mi sembrava di aver iniziato insieme a lui, perché il rapporto era quello, era con Tiziano Sclavi, perché lui quando iniziò a lavorare lì al giornalino era praticamente usciva dal Corriere dei Ragazzi, dove curava due rubriche, ma non avevo visto se non Altair Johnson, che aveva fatto con Cavazzano, non avevo visto nient'altro di suo fatto a fumetti, e quindi era quasi un rapporto, diciamo, di prima conoscenza, ecco. Con altri, diciamo che le sceneggiature, se c'è qualche cosa da discutere sulle sceneggiature e sul mio lavoro, è all'inizio del personaggio. Dopodiché, poi quando diciamo io ho capito bene quello che devo fare, lo sceneggiatore ogni tanto per telefono ci sentiamo, magari per affrontare un argomento preciso che potrebbe essere, che ne so, la violenza o queste cose qua, lui sulla violenza fa poi delle sceneggiature, insomma. Quindi no, un rapporto che va avanti bene in questo senso.
Ho capito, ma ti è mai capitato di sentire sceneggiatori che si lamentano perché il loro lavoro, non sto parlando direttamente con te, io sto dicendo in genere, sceneggiatori che si lamentano perché il loro lavoro non viene rappresentato così come se l'erano immaginati, oppure al contrario, disegnatori che si lamentano del fatto che i sceneggiatori non gli danno la libertà di esprimersi come vorrebbero fare liberamente.
Ma diciamo che ecco, la giornalina è diversa perché è un rapporto diverso, appunto. Sembra, il personaggio poi è nuovo, nasce insieme fra lo sceneggiatore e il disegnatore, quindi il rapporto viene preso dall'inizio. Forse su pubblicazioni sulle quali diciamo, uno interviene quando il personaggio è già noto, allora lì chiaramente non c'è nessuna possibilità di intervenire. Poi se loro diciamo, non va bene. Quello che fa il disegnatore non te lo vengono a dire, insomma, se lo dicono in altra sede, non lo so.
Ok, senti, ora chiudiamo un attimo questa intervista parlando delle tavole che abbiamo visto a Falconara, perché tra l'altro verrà inserita come secondo passo di un reportage che è andato a Falconara. Il primo è stato Pratt, un grande maestro. Il secondo sei tu. Non sei da meno, perché l'arte è bella in tutte le sue forme, secondo me. Poi ci sarà anche Pino. Allora, nelle tavole che ho visto a Falconara, te l'ho detto, c'è un grossissimo impatto visivo, ma soprattutto mi ha colpito la semplicità e la ricchezza di dettaglio. Soprattutto un dettaglio nel genere fantascientifico che ormai molto spesso si è perso sia in Italia che all'estero, perché si tende a improvvisare degli sfondi, ma poi cioè, la fantasia è libera di spaziare perché ci si basa più sull'impressione del colore. Invece il tuo bianco e nero rende con morbidezza queste situazioni. Che cosa ti sei ispirato principalmente? E come mai, diciamo, come mai sei arrivato a questa sintesi di tratto?
No, guarda, quando. Dunque, Iero è un personaggio che c'è una fascia di lettori abbastanza giovani, quindi mi sembrava non giusto proporre una tecnologia troppo sofisticata, troppo incomprensibile più che altro, perché la tecnologia che si vede nella fantascienza è una tecnologia che sta bene come arredamento, però non c'è una funzione. Allora, a me piace che quando un macchinario, un qualche cosa che si vede nella storia, entra nella storia, abbia comunque una funzione. Quindi, che ne so, io poi, ripeto, non uso una tecnologia comunque esasperata, perché non penso che piaccia ai lettori del giornalino, solo per quel motivo lì. Poi Iero non è proprio un personaggio del futuro, di un futuro che dovrà venire, che ne so, il 3000, o come sono ispirati parecchi, diciamo, che fanno questo genere. È un personaggio del 2050, perché io una volta su un calendario ho proprio scritto la data di quel periodo lì. Quindi, praticamente un giovane di adesso, quando sarà l'epoca di Iero, sarà vicino alla pensione. E questo è Callaghan, che sarebbe il suo braccio destro, che è un giovane di adesso. Però diciamo in una Londra che ha le due strutture, quella tradizionale e delle strutture che chiaramente sono più tecnologiche.
Sì. Però sei riuscito a fare un lavoro eccezionale sullo speciale Bonelli di Gregori.
Ah, ma no, non so se è uno speciale, dovrebbe essere, non lo so, perché sono due numeri. Beh, Gregori, diciamo, ho avuto la
Posso
possibilità.
interromperti un attimo, nel senso che secondo me hai portato un nuovo tipo di linfa vitale per il personaggio. Io sono rimasto impressionato perché tra l'altro sono un cultore di film di fantascienza. E nel film di fantascienza è importante la telecamera, il colore, il paesaggio e tu sei riuscito a rendere tutte queste cose in bianco e nero. Per questo sono rimasto molto stupito, mi sono guardato la mostra tavola per tavola. Me la sono riguardata 2 volte, una volta in un verso e una volta al contrario, per cercare di apprezzare meglio le cose. È a questo che ti voglio portare, cioè, da Ielo a Gregory, sono due personaggi totalmente diversi. Che
Sì.
cosa hanno in comune? Che cosa hanno di diverso? Che sintesi ha fatto l'artista Mario Rossi?
Guarda, i gregorianti io all'inizio ho chiesto notizie sul personaggio che non lo conoscevo e come spiegazione mi hanno detto guarda, dovrebbe essere praticamente il ritorno all'avventura. E io non avevo visto le prime pubblicazioni, non sapevo quello che avevano fatto gli altri, se non qualche fotocopia, non avevo letto le storie. E quindi io sono stato a quello che mi era stato suggerito, nel senso che era un personaggio che era il ritorno della fantascienza d'avventura, però non tecnologica, la Nathan Never. E quindi io ho fatto un fumetto d'avventura, certamente, insomma, escludendo tutto ciò che sono i canoni classici del fumetto tecnologico. E ho fatto una storia d'avventura. Io penso che se sostituivamo i due personaggi con altri due era la stessa cosa.
Ne sono convinto, era valido lo stesso, perché era importante tutto il contesto, la storia in se stessa.
E infatti era quello la cosa, come la vedevo io, insomma.
Anche come la vede chi ha avuto la fortuna di vedere la mostra e chi avrà la fortuna di leggere il tuo articolo online, perché pubblicheremo qualcuna delle tavole.
Benissimo, poi è una cosa che ancora è in lavorazione, finirà a gennaio, dovrei finire questo numero doppio e poi vedremo se i lettori sono loro i giudici massimi e supremi. Quindi.
Pardon, non si è usato la parola pubblicare, no, metteremo online qualcuna delle tavole in bassa risoluzione in modo che tutti possano ammirare questo numero che sta per arrivare di Gregory. Ok, io ti ringrazio per la disponibilità, come al solito hai dimostrato che sei una persona disponibilissima e umida ma onesta, come direbbe Totò.
Umida sì, perché fa freddo, ma onesta, grazie per l'onestà che mi hai attribuito. Io sono ben felice, comunque voi siete una pubblicazione nuova che si sta facendo adesso nel panorama del fumetto. Io l'ho vista, è una bella, è un bel lavoro, una bella rivista. Io invito i giovani ad avvicinarsi a questa nuova pubblicazione, lo dico spassionatamente.
Ti ringrazio, TAG 17 ti ringrazio e ti ringrazio anche Fucine Mute. Grazie, ciao.